Radio 3 Mondo.
Buongiorno a Luigi Spino e bentornati a Radio 3 Mondo in questo lunedì 2 di novembre, la nostra puntata interamente dedicata alla Turchia, che nelle elezioni parlamentari di ieri ha consegnato una grande vittoria all'HP, il Partito della Giustizia e dello Sviluppo, che governa da oltre 10 anni. Vittoria sorprendente per la sua entità, per le sue dimensioni, perché soltanto 5 mesi fa, all'inizio di giugno, quando erano state aperte le urne delle elezioni parlamentari, bene, ne era uscito fuori un paese frammentato, diffidente nei confronti del potere, a cui aveva negato per la prima volta in oltre un decennio la maggioranza, rendendo appunto poi necessario questo secondo voto soltanto 5 mesi dopo. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. La conta è terminata e registra un balzo addirittura del 9% del Partito della Giustizia e dello Sviluppo, che sfiora il 50%, a una ampia maggioranza di voti, 316, a un passo addirittura dalla possibilità di ridisegnare da sole, consegnare poi agli elettori con via referendaria, di ridisegnare una nuova Turchia. E tutto questo in elezioni che sono state definite, a torto a ragione, proveremo a capirlo, epocali per la Turchia, quasi un referendum sul futuro del paese, sulla stessa tenuta del sistema democratico, minacciato secondo alcuni, ma secondo molti, devo dire osservatori, da una deriva autoritaria da parte del partito di governo e del presidente Recep Tayyip Erdogan. Oggi allora proveremo a capire da dove viene questa vittoria e in che misura questo grande potere consegnato nelle mani del partito di governo può portare anche a cambiare la Turchia. Proveremo quindi a sbirciare nella Turchia che verrà. Collegata con noi da Istanbul, Fazil Amat, corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. Fazil Amat, buongiorno. Abbiamo qualche difficoltà, allora andiamo un po' più lontano, andiamo a Diyarbakir, nel Kurdistan turco, dove è collegata con noi Costanza Spoci, giornalista freelance della piattaforma Nawart Press. Costanza Spoci, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, paradossalmente forse il voto di oggi viene letto da quasi tutti gli analisti come un voto a favore della stabilità, una Turchia che in qualche misura ha comprato una garanzia di stabilità offerta sul piatto elettorale dal Partito della Giustizia e dello Sviluppo. Da Diyarbakir però, invece, dall'est profondo della Turchia, questa stabilità anche nel dopovoto non si avverte, non si registra. Le agenzie parlavano già ieri e poi questa mattina di disordini, scontri anche violenti. Qual è la situazione adesso?
Dunque, sì, effettivamente da Vistula al sud-est è abbastanza diverso da quello che avrebbe previsto, ad esempio, da Ankara. Qui il voto per la KP e quindi la maggioranza assoluta che il partito di governo ha guadagnato in Parlamento con queste elezioni è visto come un elemento di grave instabilità. Le persone qui a Diyarbakir e nei dintorni sono molto preoccupate per quello che potrà succedere nelle prossime ore e nelle prossime settimane. Già ieri devo dire che il voto si è svolto abbastanza regolarmente, senza grandi scontri, ma non appena le urne sono state chiuse e i primi risultati sono usciti, quindi dando la KP in netto vantaggio, sono iniziati gli scontri. La città era bloccata, il traffico bloccato, alcune zone erano chiuse appunto ci sono stati diversi scontri anche molto pesanti davanti proprio alla sede del partito HDP. Un bambino è stato ferito, ma non è solo questo, nel senso che oltre a spari molotov che sono andati avanti fino a mezzanotte inoltrata ieri sera, c'è da dire che anche nei villaggi intorno a Diyarbakir, nelle città, nella provincia, le persone si stanno preparando a un attacco pesante da parte dell'esercito turco. Perché c'è da dire anche che appunto ci sono 3 città nel sud-est del paese che sono divise in 2 in questo momento, nel senso che ci sono alcune aree che hanno dichiarato indipendenza effettiva dal governo, dallo Stato turco. Um, un, un quartiere stesso all'interno di Ardashir, il quartiere di Sur, che è il centro storico circondato da mura bizantine, è stato teatro diverse settimane fa di scontri molto pesanti e la stessa situazione si è appunto riportata nelle città di Dizre, al confine tra Iraq e Siria, e di Nusaybin, sempre al confine con la Siria Kanchi, e a Silvan. E posso dirvi che a Silvan le persone si stanno preparando appunto sia militarmente che cercando il genere di prima sussistenza, quindi pane e acqua, facendo scorte per settimana.
Si prepara quindi a un'intensificazione del conflitto, ci racconta Costanza Spocci da Diyarbakir, ce lo diceva lei stessa, le reazioni sono state molto dure, ci sono stati ripetuti scontri, credo abbiamo anche alcuni frammenti audio che ci arrivano dal sud-est della Turchia, sentiamo. Questi suoni del post voto nella democrazia turca che arrivano da Diyarbakir, adesso è collegata con noi Fazil Ahmad, corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso da Istanbul. Fazil Ahmad, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Grazie per essere con noi oggi qui a Radio Tremondo. Sono suoni, Fazil Ahmad, che in qualche misura stridono con quella che è la lettura prevalente del grande vittorio del Partito della Giustizia e dello Sviluppo nelle elezioni di ieri, lettura prevalente che troviamo anche sulla stampa dell'opposizione in Turchia. Lo dicevamo, sono passati soltanto 5 mesi dal voto di giugno, quando il partito aveva perso la sua maggioranza, solo 5 mesi, ma sono successe molte cose in questi 5 mesi in Turchia. Due devastanti attentati poi attribuiti all'ISIS, lo ricordo, quello a Suruz a luglio e quello, il peggiore della storia della Turchia, ad Ankara ad ottobre. È successo anche che si è riaperto il conflitto curdo. Eppure Erdogan, o il Partito della Giustizia e dello Sviluppo, vedremo poi se questa distinzione è necessaria, avrebbe vinto le elezioni in quanto garante in qualche misura di una stabilità, di una sicurezza scomparsa.
Tutti 5 mesi sono stati condotti all'insegna della sicurezza, della necessità di ristabilire la sicurezza nel paese e della stabilità. E quindi è stato impostato un discorso mettendo in difficoltà sempre di più l'opposizione e in particolar modo il partito filo-curdo democratico dei popoli, che è stato costantemente attaccato dopo il risultato elettorale del 7 giugno scorso e da parte del governo, dei dirigenti del governo, nonché da parte dello stesso Erdogan, e con l'accusa appunto di sostenere il PKK, quindi di essere a sua volta un avamposto di un'organizzazione terroristica e così via. E questa pressione poi si è tradotta in diversi attacchi che sono avvenuti alle sedi del partito, e per cui l'HDP praticamente si è ridotto a non riuscire neanche a condurre normalmente una campagna elettorale, anche per un boicottaggio che si è avuto sulle reti televisive, perché perfino nella rete televisiva statale nell'ultimo mese tutto il tempo dedicato in generale all'opposizione, ma all'HDP in particolare, sono stati di 18 minuti contro i 30 ore del presidente Erdogan, 29 all'HDP, quindi proprio una differenza abissale tra le due parti.
Fazil Ahmad, l'impressione almeno da qui è che l'HDP, il Partito Democratico del Popolo, sia in qualche misura la vittima, non so poi se designata o collaterale, del cambiamento della situazione sul campo. Questo non solo perché le è stato impedito di fare campagna elettorale, ma anche perché la formazione in qualche misura rappresentava, no, un passo avanti rispetto alla situazione curda, in quanto rappresentativa del popolo curdo, ma anche capace di parlare al resto della Turchia, quasi un partito che annunciava appunto una fase diversa, quella fase della pace sulla quale Erdogan stesso stava lavorando, aveva lavorato per alcuni anni. Fazil Ahmad, Costanza Spocci da Diyarbakir ci raccontava come le persone stiano aspettando in questo momento un acuirsi, un intensificarsi del conflitto, e anche la tua analisi da Istanbul, o forse, mettiamola così, vinte le elezioni, il quadro anche militare potrebbe cambiare?
Io spero che non peggiori la situazione, anche se qui bisogna fare una distinzione. È vero, è verissimo che c'è una parte della popolazione nel sud-est, una parte della popolazione curda che si sente accerchiata da parte dello Stato turco, si sente minacciata e quindi mette in atto i meccanismi di autodifesa, autogoverno, quindi c'è un gruppo che sente molto forte questa oppressione da parte dello Stato. Dall'altra parte però abbiamo visto che c'è stato un massiccio spostamento di voti curdi anche che nelle elezioni precedenti hanno votato l'HDP e questa volta sono andati a rivotare il Partito della Giustizia e dello Sviluppo. E questo è indice anche probabilmente, come anche dicono molti osservatori, del fatto che l'HDP è rimasto un po' al centro del fuoco incrociato del PKK e del governo turco. Quindi è vero che si era posto come partito della Turchia e quindi per questo aveva ottenuto questo risultato molto importante alle elezioni precedenti, un 13%, che aveva appunto impedito al Partito della Giustizia e Sviluppo di formare da solo un governo. Però allo stato attuale sembra che, anche in base a quello che dicono un po' gli osservatori vicini al governo, pare che il governo in questo momento, ovviamente anche in base al svantaggio appena ottenuto, non sia particolarmente propenso a riprendere le trattative con il movimento politico curdo e nemmeno con Öcalan. Questo ovviamente è ancora da vedere. Però quale può essere questa situazione? Il Partito della Giustizia e Sviluppo adesso ha vinto le elezioni garantendo stabilità al paese. Quindi bisogna anche vedere come riuscirà a garantire questa stabilità e questa sicurezza al paese. Quindi questo vorrebbe dire ancora una volta che gli scontri dovrebbero cessare. E quindi bisogna capire in che modo intende fare questa cosa il Partito della Giustizia e Sviluppo.
Collegata con noi anche Lea Nocera, docente di lingua e letteratura turca all'Orientale di Napoli. Lea Nocera, buongiorno.
Buongiorno.
In modo un po' rozzo abbiamo offerto questa sintesi, che peraltro è appunto una sintesi del contenuto di molti commenti editoriali anche della stampa turca. Oggi abbiamo sfogliato Hurriyet, abbiamo sfogliato Zaman, e la sintesi è, in qualche misura, i turchi hanno scelto la stabilità, hanno scelto la sicurezza. Le posso chiedere, Lea Nocera, se secondo lei questo mandato è interpretabile o c'è il rischio che venga interpretato da parte del potere che si è confermato, che si è rafforzato, come stabilità a tutti i costi, a ogni costo, anche se vuol dire violare o non essere particolarmente riguardoso dello Stato di diritto? Penso in particolare a quella svolta repressiva abbastanza evidente nei confronti della libertà di stampa che c'è stata anche nell'ultima fase della campagna elettorale. Come dire, era dovuto alla congiuntura anche politica, o c'è il rischio che questi cambiamenti vadano a stabilizzarsi, se non a accentuarsi in questa nuova fase della vita politica turca?
Guardi, io credo che questi risultati sono stati sorprendenti e hanno appunto negato completamente le dichiarazioni che anche io stesso non avevo fatto alle Tremundo, le previsioni che venivano fatte. Ora, rispetto a quello anche che diceva Fazla Matt, cioè questa è stata ovviamente l'HP ha cavalcato questa cosa della stabilità, per cui probabilmente non ci saranno cose eclatanti. Ciò non toglie però che probabilmente, diciamo così, su alcune sponde non ci siano in realtà rotture, cioè ci saranno forse delle continuità. Io penso che una cosa importante di queste elezioni, oltre al fatto che appunto, come tra l'altro titolano molti giornali turchi oggi anche all'estero, cioè ha vinto la forza, no? Ha vinto un po' la violenza, in qualche modo l'aggressività di una attitudine politica, ma allo stesso tempo devo dire che però è molto significativo il fatto che forse lo slogan che il partito AKP ha usato, cioè non c'è io, non c'è tu, ma siamo un'unica nazione, è abbastanza significativo. Cioè, in qualche modo, io penso che questo partito abbia ridefinito la richiesta di pluralismo che c'era in Turchia. Cioè, le elezioni del 5 giugno avevano dimostrato che c'era una società che chiedeva comunque il riconoscimento delle differenze plurali, no? Delle minoranze etniche, religiose e sociali. Lo slogan che ha usato questo partito è dire in realtà è schiacciare questo pluralismo, può essere semplicemente sinonimo, come vedete col PKK eccetera, sinonimo di separatismo, di debolezza, di fragilità. In realtà dobbiamo considerarci l'unica nazione, quindi ancora un'entità unica e compatta, e in qualche modo è anche una ripresa di un vecchio discorso, cioè il discorso storicamente kemalista, no? Di un'unica nazione omogenea. Io penso che questo sia abbastanza significativo e che probabilmente possa anche dare degli indizi per le future politiche, no?
Cioè, molto interessante l'annunciare l'AKP come il partito della nazione, per usare un'espressione che va molto di voga anche qui da noi in Italia, in un contesto ovviamente radicalmente diversa. Il discorso che sta facendo mi porta a una seconda domanda che mi ero preparato, ovvero è giusto considerare questa vittoria come una grande vittoria personale di Recep Tayyip Erdogan e anche del suo progetto, il progetto di una riforma in senso presidenziale del sistema turco? Glielo chiedo perché vedo che diverse testate turche sottolineano, fanno notare che in realtà Erdogan, seppur molto presente, troppo presente, vinse il suo ruolo in questa seconda campagna, ha fatto un passo indietro e che invece questa è stata una vittoria in particolare del premier e capo del partito Davutoglu. Glielo chiedo anche per sapere se il progetto di riforma presidenziale del sistema turco, e quindi potenzialmente che potrebbe portare ad accentrare davvero tutto il potere nelle mani di Erdogan, è ancora in piedi, esce rafforzato da questo voto che non ha comunque dato la maggioranza che servirebbe per portare questi cambiamenti. La nocera?
Il partito dell'AKP io credo che sia comunque molto, cioè, centrato sulla persona di Erdogan. Cioè, Erdogan ha fatto anche il successo di questo partito. In qualche modo molti si chiedono oggi appunto quanto c'è di Davutoglu, no? Ora quanto uscirà fuori Davutoglu, cioè sarà questa un'occasione per il primo ministro di acquisire un po' di spazio in più e di potere in più. Questa è una domanda che però certo non toglie motivo al fatto che la riforma presidenziale e resta comunque una priorità. Cioè, la riforma presidenziale era anche il motivo per cui, diciamo così, si era tanto andati alle elezioni a giugno, cioè c'erano tante aspettative e poi anche forse una mala delusione ai risultati da parte dell'HP per la mancata maggioranza. Ora sicuramente non c'è una maggioranza totale per andare, diciamo, per fare, bisogna comunque passare per il referendum, però io credo che la riforma presidenziale resti comunque una delle prime progetti, insomma, da affermare con questo nuovo governo. Ora sarà interessante capire come si muovono poi i partiti di opposizione all'interno del Parlamento, cioè se si riformuleranno delle diverse alleanze.
Fasila Mad, stiamo parlando del voto, delle sue conseguenze immediate, del contesto che ha portato a questo risultato e quindi della congiuntura, però vorrei chiedere anche da giornalista e da cittadina turca come vede il futuro della Turchia, nel senso se questo grande potere che si andrà ammassando nelle mani del gruppo dirigente dell'HP, poi vedremo se esclusivamente in quelle del presidente Recep Tayyip Erdogan o se del governo guidato di Davutoglu, come potrà essere usato questo potere, se lei vede che questo potere potrebbe essere usato per plasmare in modo diverso la società turca, per portare avanti quella agenda, diciamo così, conservatrice neo-islamica che più volte, insomma, è emersa negli anni di governo del partito.
Ma le rispondo con il titolo di un giornale pro-governativo di stamattina che ha in prima pagina stampato "Dove eravamo rimasti?". Quindi probabilmente, anzi senza dubbio, il progetto portato avanti gradualmente in 13 anni dal Partito della Giustizia e dello Sviluppo di in qualche modo plasmare sicuramente la società nella forma indicata più volte anche dallo stesso Erdogan, quindi nella forma di una generazione giovane, pia, che è legata alla bandiera, alla nazione, insomma tutto un insieme di fattori nazionalistici accompagnati da un sentimento particolarmente religioso, sicuramente sono più che mai all'ordine del giorno. E in questo contesto chi sta all'opposizione invece esprime un forte disagio, perché alla luce soprattutto di quello che è accaduto negli ultimi 5 mesi, c'è stata un forte attacco nei confronti dei media d'opposizione, e si teme che ovviamente questi tipi di attacchi proseguiranno anche in base a quello che scrivono i vari commentatori vicini al governo. Quindi è molto verosimile aspettarsi ulteriori pressioni e ulteriori interventi in questo senso.
Grazie Fasila Matt, corrispondente osservatore Balcani e Caucaso da Istanbul, che però rimane con noi, con Leo Nocera, con Costanza Spocci, e continuiamo a parlare di Turchia, della vittoria dell'AKP. La decliniamo adesso anche in termini musicali, prima di andare a vedere in che misura ci riguarda questa vittoria e se magari noi europei abbiamo anche contribuito a determinarla. Bunun için durmasan ayağa kalk. Seçimini yaptı ve geliyor halk. Bu yol için davamız oyumuz ak. Geliyor halk, geliyor ak. Huzur için, güven için, istikrar. Geliyor halk, geliyor ak. Huzur için, güven için, istikrar. Geleceğimiz için AK Parti, tek parti. AK Parti, geleceğimiz için AK Parti, tek parti. AK Parti. Oyunu ver ve bu oyuna da gelme. Hepimiz kardeşiz, bölemedi kimse. Doğudan batıya tüm ülkenin sesi. Quella che state ascoltando a Radio Tremondo è un frammento audio della campagna elettorale turca, credo, ma francamente non ci posso mettere le mani sul fuoco visto la mia scarsa, per non dire nulla, conoscenza della lingua. Un rap a favore del Partito della Giustizia e dello Sviluppo. E alle 11:22 minuti e 10 secondi continuiamo a parlare del voto turco, e parliamo però anche di noi europei, dell'Unione Europea, che è stato un osservatore molto attento, preoccupato di questo voto, preoccupato soprattutto per il ruolo che intende consegnare alla Turchia nella gestione dell'emergenza rifugiati. Collegato con noi da Bruxelles, Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore. Beda Romano, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, quella che arriva dalla Turchia, secondo lei, è una buona notizia per l'Europa, una buona notizia in particolare per Angela Merkel, che ha lavorato molto per trovare questo accordo con Ankara?
Ma credo che la signora Merkel probabilmente in cuor suo abbia reazioni ambivalenti per la vittoria di Erdogan domenica. Da un lato lei ha ragione, è una buona notizia perché dà continuità al rapporto tra la Germania e la Turchia e tra l'Unione Europea e la Turchia, in un momento in cui la Germania sta lavorando alacremente per cercare di dare un ruolo molto pratico e molto concreto a questo paese nella gestione dei flussi migratori e nella gestione dell'arrivo di migranti dalla Siria, dall'Iraq e dall'Afghanistan. Il tentativo tedesco è di far sì che la Turchia diventi il punto di arrivo di queste persone e poi il punto di transito verso l'Europa. La Germania vuole evitare che queste persone arrivino nell'Unione Europea direttamente in Grecia, e vuole cercare di reinsediare i profughi iracheni o siriani partendo dalla Turchia, e quindi ha bisogno della Turchia per meglio controllare le frontiere europee e per gestire questo reinsediamento.
In qualche misura anche per di capire, delocalizzare, fare un outsourcing, si direbbe in termini economici industriali, della gestione della frontiera, affidandoli ad altri, appunto a paesi che non sono parte dell'Unione. Beda Romano, questa mattina sul quotidiano turco Zaman abbiamo letto stralci di un editoriale durissimo nei confronti dell'Unione Europea, accusata di essere in qualche misura complice della deriva autoritaria, vero, presunta, del potere di Recep Tayyip Erdogan, per non aver usato in qualche misura, per omissione, non aver usato la sua forte influenza per provare a contenere questa deriva, per avere anzi in qualche misura aiutato Erdogan, ad esempio ritardando la pubblicazione del rapporto annuale sullo stato delle cose in Turchia. Aggiungere io, anche se l'editoriale non lo sottolinea, che l'incontro a pochi giorni dal voto tra Angela Merkel e Erdogan, in cui si discute un pacchetto che offre anche parecchio appunto alla Turchia in cambio della gestione delle frontiere, parecchio in termini di denari, parecchio in termini di accelerazione del processo di integrazione, può rappresentare, ha potuto rappresentare una spinta per il partito al potere. È una critica giusta quella che arriva dalla Turchia, Bada Romano?
Parte sì, io credo che ci sia una responsabilità europea nella deriva, se deriva c'è stata in Turchia. C'è stato senz'altro una leadership molto più combattiva, molto più forte di Erdogan in questi ultimi anni, e io ho l'impressione che questa deriva, questa scelta sia dovuta al fatto che sia la Francia che la Germania in questi ultimi anni hanno ostacolato il processo di avvicinamento della Turchia all'Unione Europea. In un contesto di grande cambiamento politico, sociale, economico in tutto il vicino Oriente, la Turchia ha dovuto fare una scelta, si è sentita ostacolata nel suo tentativo di avvicinarsi all'Unione Europea e quindi quasi come reazione ha preso una vena molto più nazionalista di prima, molto più combattiva di prima. Quindi anche in questo senso, in un certo senso, la vittoria di Erdogan questa domenica è il riflesso di una scelta europea di non consentire alla Turchia di coltivare il desiderio di entrare nell'Unione Europea. Dinanzi a questo blocco la Turchia è diventata molto più nazionalista.
Fazil Ahmad, per quanto riguarda invece la definizione, la conclusione di questo accordo, che per ora è solo una bozza e è appunto sul tavolo come una bozza ancora da confermare, si parla di soldi, tanti, alla Turchia per svolgere il ruolo di diligente guardia frontiera, si parla di un'accelerazione, lo dicevo, nel processo di integrazione, si parla anche di una liberalizzazione dei visti. Fazil Ahmad, lei crede che l'Erdogan reduce da questa grande vittoria può a questo punto sbattere con più forza i pugni sul tavolo, chiedere di più, provare a ottenere, a strappare di più dall'Europa?
È possibile perché adesso si è riposto nuovamente come un governo forte e dell'appoggio dei cittadini. E naturalmente la questione della liberalizzazione dei visti e della libera circolazione nell'area Schengen dei cittadini turchi è una cosa richiesta dalla Turchia da lunga data. E quindi concordo pienamente con quello che diceva il collega, che dipende molto anche dalla posizione dell'Europa e di come si vuole porre nei confronti della Turchia. E se la Turchia retrocederà in una dimensione sempre più nazionalista oppure accetterà di aprirsi di più alla Turchia in modo tale che i cittadini possano giovarsi di più dei valori europei a cui aspira da tanto tanto tempo.
Grazie a Fazil Ahmad, grazie a Beda Romano, ringrazio anche Lea Nocera e Costanza Spocci per aver partecipato alla puntata di oggi che abbiamo voluto dedicare interamente alla Turchia, così come al voto turco abbiamo dedicato quasi tutta la nostra rassegna della stampa estera, che potete ritrovare sul nostro sito radio3.rai.it. per Radio 3 Mondo è giunto oggi il momento dei saluti, che vi arrivano in regia da Costanza Confessore, dalla curatrice del programma Cristiana Castellotti, in redazione da Anna Maria Giordano, da Giulia Nucci, alla console da Fiore Libori. A questo punto non mi resta che cedere il microfono a Radio 3 Scienza. A questo microfono verrà tra poco Pietro Greco. Noi invece ci sentiamo domattina alle 6.50 per la rassegna stampa estera, alle 11 per i nostri approfondimenti. A tutti voi buona giornata da Luigi Spinola.